Allora, iniziamo. Ricordate un po' il tema che stiamo affrontando? Lo ricordate? Il tema che abbiamo iniziato. Stiamo facendo degli elementi di demonologia. Non farò la sintesi della scorsa volta. Allora, stiamo cercando di identificare, di capire bene questa figura che chiaramente in maniera pseudo culturale è stata cercata di esorcizzare, ecco, considerando il male prima come un principio semplicemente e quindi non con una personificazione come la parola di Dio ci ha portato a capire sia nella figura di Lucifero, il boss, se così lo vogliamo chiamare, ma anche poi nella quota angelica, circa un terzo degli angeli ribelli che hanno seguito l'iniziatore del male. E anche poi nella figura delle forze demoniache o demoni, quindi nella gerarchia del male, chiaramente sono le più basse, i bassi ranghi, che sicuramente poi hanno proprio per, questo non lo approfondiremo, probabilmente per un desiderio di esprimersi a un livello più corporeo, hanno questo tropismo, questo desiderio di possedere, secondo la parola di Dio è evidente, questo desiderio di riempire, di occupare un essere umano per esprimere al meglio le loro qualità. Quindi abbiamo riflettuto in generale dicendo che chiaramente l'azione dei demoni è collegata molto alle attitudini mentali di base che ci sono nelle persone, per cui, esempio classico, se c'è una piccola tendenza ad autopunirsi, a colpevolizzarsi, chiaramente l'azione di un demone porterà quella persona a desiderare in una maniera fortissima di sopprimersi. Quindi l'azione demoniaca non sostituisce in linea di massima quello che è la psiche umana, ma quanto cerca di amplificare quegli stimoli, quelle tendenze già presenti in noi per renderle quanto più distruttive possibili. Allora, quando io dico la parola distruttive, evidentemente voglio sottintendere che molte di queste amplificazioni non sono evidentemente distruttive, anche perché nella nostra mente ci sono dei lati, degli aspetti che non sono così evidentemente distruttivi, ma possono sicuramente, se amplificati, diventare, assumere un connotato che in termini medici diremmo patologico, ma se dovessimo vedere più profondamente, capiremmo anche una genesi demoniaca. Vi faccio un esempio, così ci capiamo subito, anche se non è il tema di questa volta, però ve lo voglio spiegare. Normalmente noi usiamo dei sistemi di difesa umani per difenderci da situazioni che non vogliamo comprendere, spiacevoli, eccetera, eccetera. Uno di questi meccanismi mi è venuto in mente, per esempio, la fantasticazione, l'immaginazione, che sicuramente è qualcosa possibilmente positivo, ma nel momento in cui l'immaginazione comincia a diventare uno strumento per non accorgersi di una realtà spiacevole che andrebbe affrontata diversamente, cioè nel momento in cui, detto più semplicemente, una persona, anziché affrontare il problema reale della sua famiglia o di altre cose, comincia a fantasticare, quindi a immaginare, a fuggire nel regno della fantasia, della... allora evidentemente capite bene che questa dimensione umana, meccanismo di difesa legittimo quanto volete, può diventare, lì dove viene amplificato, una qualcosa di estremamente dannoso, cioè può portare la persona a vivere completamente in una dimensione fantastica. Evidentemente in questo sarà aiutato da colui che noi definiamo tra i vari attributi del demonio, ed è quello che sottolineeremo in parte questa sera, il principe della menzogna, cioè il grande illusionista, colui che in qualche modo ti aiuta, dicevamo la scorsa volta, a prenderti in giro là dove trova un terreno naturalmente favorevole. Lì, infatti, ricordate l'ultimo verso che abbiamo letto la scorsa volta, che lì dove gli uomini non hanno aperto il cuore all'amore per la verità, cioè lì dove uno la verità non la vuole sapere, io non la voglio sapere la verità, allora lì dice la scrittura in Seconda Tessalonicesi, credo che fosse 2:11, perciò Dio manda loro una potenza di errore. Infatti una frase strana, dice come Dio manda una potenza di errore. La realtà è che nella traduzione di manda, Dio manda, dobbiamo cogliere anche questo nel vecchio patto, non possiamo approfondire, dobbiamo cogliere un aspetto più sottile, che Dio non può impedire, Dio permette. Cioè, faccio un esempio, se tu ti vuoi prendere in giro, vuoi bluffare con te stesso, vuoi imbrogliarti le carte, Dio non può impedirtelo, anzi, in un certo senso, deve essere giusto e in qualche modo non può impedire a uno spirito di menzogna di venire a darti una mano. Cioè, tu ti vuoi pigliare per fissa, chi ti può aiutare? Il principe degli illusionisti. E allora, se qua entriamo in un campo un po' complesso, però spero che già comprendete, io spesso lo esprimo con una espressione molto semplice dal punto di vista quasi legale, cioè che Dio deve essere giusto anche col diavolo. Cioè, se il diavolo ha un diritto acquisito nella nostra vita, Dio non può impedirgli di agire. Se tu vuoi coltivare l'odio nella tua vita, se tu vuoi coltivare la menzogna nella tua vita, cercate di immaginare questa situazione. Una persona vuole coltivare la menzogna, parliamo della menzogna perché è quello su cui faremo qualche piccola riflessione questa sera. Se uno vuole prendersi in giro e prendere in giro gli altri, è come se chiedesse aiuto, chiaramente non a Dio, perché magari uno lo può dire: Dio, ti prego, aiutami a fregare il mio prossimo. Ma Dio non credo che voglia rispondere a questo tipo di preghiere, capite? Quindi nel momento in cui una persona vuole trovare un sistema per fregare gli altri su tutti i punti di vista, è come se facesse una preghiera. Chi mi aiuta a fregare gli altri? Chi mi aiuta? Allora immaginate che il diavolo, che Satana attraverso i suoi demoni va in giro cercando chi può aiutare in questo senso. Allora, nel momento in cui sente questa richiesta di aiuto di qualcuno che è in crisi perché non riesce a fregare gli altri quanto vorrebbe, cioè quindi li vorrebbe fregare di più ma non ci riesce, e allora chiaramente il diavolo dice: c'è qualcuno di aiutare? Io lo ridicolizzo, però dico, non vorrei che il fatto di farlo a ridere, cioè, vi diminuisca la pericolosità e la drammaticità della cosa. Però dico, è come se qualcuno dicesse: chi mi aiuta? Allora il diavolo dice: ma guarda, c'è Tizio che veramente ha un grande desiderio di filantropico, vorrebbe distruggere tutti gli altri, sfregarli, persino dandogli l'illusione che gli sta facendo un bene. Ecco, per questa è la maniera ancora più sottile, quella di fregare gli altri dandogli pure l'illusione che li stai aiutando. questo è il massimo dell'imbroglio. Allora, cioè, chi va ad aiutare Tizio Caio? Allora si presenta uno spirito di menzogna di rango medio e dice: vado io. A quel punto, chiaramente, Dio non approverebbe questa cosa, siete convinti? Non ha per niente piacere di questo, ancora di più se si tratta di un figlio suo, cioè di una persona che ha fatto un'esperienza di conversione, perché può avvenire anche in una persona che ha fatto un'esperienza di conversione, questo lo sapete, che ci sono dei cristiani che possono essere posseduti, tra virgolette, in aria della propria mente, sono liberi spiritualmente, ripieni, battezzati con lo Spirito Santo, ma possono avere aree della loro mente dove ancora c'è un chiaro dominio del principe delle tenebre, che poi siano aree a sfondo impurità o a sfondo di menzogna, dico sulle varie aree dove realmente ancora ci possono essere delle fortezze, dice la scrittura, ancora delle aree dove il regno di Dio non si è espresso nella nostra mente. Allora a quel punto, anche se Dio chiaramente non approva per niente la situazione, in una economia dove lui deve essere giusto col diavolo, lì dove trovo una persona, il diavolo, che lo accoglie in questa maniera, per esempio, ho detto la menzogna, allora Dio, pur soffrendo, non può impedire che uno spirito, che una potenza di errore venga in quella persona. Infatti conclude quel versetto: perciò Dio permette loro che venga una potenza di errore perché credano alla menzogna. È incredibile, cioè, come dire, Dio non può impedire che una persona che vuole credere alla menzogna rimanga in quella fede. Per cui voi arriverete a trovare delle persone che sono così prese da questo spirito della menzogna che neanche se ne accorgono più quando dicono una bugia. Cioè, per loro la menzogna è uno stato, cioè non è la bugietta che diciamo noi: ah, non ci sono, ah, digli che sto male, ah, non voglio. Tutte queste cose, diciamo, che sarebbe bene piano piano pure che potessimo superare, ecco, affrontare in maniera diversa. Dico, non si tratta delle bugiette così pietose o per bugie buone, come si chiamano, bugie bianche, ma si tratta proprio di un atteggiamento in cui la menzogna diventa uno stile di vita. Cioè, come a dire, io non solo devo prendere in giro tutti quanti, ma questo è più facile, ma devo prendere in giro me stesso, cioè devo essere falso senza averne la coscienza. E questo, chiaramente, purtroppo, presi da questo spirito, tante volte troveremo anche delle persone che noi neanche immaginiamo. Troveremo dei leader politici, troveremo dei grandi... No, non cominciate a pensare... Questo lo immaginate, troverete dei leader politici, troverete quindi anche i sindacalisti, troverete dei negozianti, sì, troverete dei negozianti, il commercio è pieno di rappresentanti, troverete dei penalisti, avvocati, certamente, cioè al punto tale, cioè, che il carisma più grande diventerà chi riesce a dire le menzogne più grandi spacciandole per verità. Cioè, quindi riesce a essere così convincente da cambiare completamente la realtà a beneficio, in quel caso, del proprio cliente, però è sempre a beneficio del proprio portafoglio, dico, non è il cliente, è il portafoglio quello che alla fine fa testo. Allora, lì la prima espressione forte che la scrittura dà parte Gesù che lo definisce in maniera chiara, e lo vedremo in Giovanni capitolo 8 verso 44, la prima espressione chiara che Dio dà proprio sul concetto di verità è questa: dice, sia considerato ogni uomo bugiardo e Dio verace, Dio veritiero. Questa è la, come vorrei dire, è il Vangelo, dovrebbe essere il Vangelo dell'essere umano, cioè quello di comprendere che solamente in Dio esiste la verità. Attenzione, solamente in Dio esiste la verità. E questo è importante, non solamente in quelli che interpretano la volontà di Dio, perché molto legato a questo concetto c'è il concetto dell'integralismo, delle religioni di vario genere, musulmani, però ci abbiamo più davanti i musulmani, anche perché il numero va crescendo esponenzialmente, ma l'integralismo, la convinzione di chi ha la verità, è un pericolo grandissimo. Quindi la espressione forte che tuona contro ogni menzogna è: Dio è l'unico vero, veritiero. L'uomo è bugiardo. E l'uomo, potremmo aggiungere, può imparare la verità man mano che conosce, attraverso l'opera di Cristo, conosce nel senso diventa una stessa cosa con Dio. Se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ora, ma riandiamo un attimo al nostro principe della menzogna, che è un po' il soggetto della riflessione di questa sera. Il Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla con i farisei, i quali a un certo punto cominciano a contestarlo dalla sicurezza delle loro verità, in qualche modo ispirate da Dio, perché noi sappiamo che i farisei si ispiravano alla Torah, quindi alla legge scritta, una legge che Dio stesso aveva dato, ma che in qualche modo, come al solito, diciamo, aveva fatto sì che scadessero nel legalismo, non comprendessero lo spirito della legge, non si preparassero a quella che era la rivelazione di Cristo, per cui nonostante avevano tutto scritto, avevano la verità scritta, in nome di quella verità ti criticavano Gesù perché operava di sabato ed altre cose di questa portata così assurda, loro a un certo punto, se ricordate, si dichiarano figli di Abramo. E Gesù, in maniera molto chiara, invece dice: ma se foste figli di Abramo, che è padre della fede, riuscireste a comprendere che io sono il compimento, ma voi, invece, dice al capitolo 8, verso 44, siete figli del diavolo. Oh, guardate che è forte questa espressione, Gesù non usa mezzi termini, figli del diavolo. Che è vostro padre, dico, quindi casomai non aveste capito, è sottolineato, figli del diavolo che è vostro padre, uno, e poi, e volete fare i desideri del padre vostro, quindi come dire, il fatto di essere in una dimensione non rigenerata, chiaramente nel vecchio patto ancora non si poteva essere rigenerati, nuove creature, ma si poteva essere alla ricerca della perfezione. Mentre in questo caso i farisei è come se sono proprio ancorati alla loro autogiustizia, Infatti, ricordate che è del fariseo la preghiera: grazie Padre che io sono buono, non sono come quella prostituta, grazie che io pago, faccio, dico, come a dire io sono il migliore. Per... Quindi, figli del diavolo, non soltanto perché avanti Cristo, quindi in cui in qualche modo tutti quanti, in Adamo, schiavi del peccato, del male, ma figli del diavolo in quanto incapaci di cogliere l'ingiustizia propria, e quindi con questa attitudine di autogiustizia, per cui così pieni della loro verità da giudicare Gesù. E Gesù gli dice: voi siete figli del diavolo, che vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità. Quindi scopriamo che l'origine della menzogna, in fondo, è proprio di tipo demoniaco. Cioè, la prima persona, considerando Lucifero una persona, un essere in qualche modo, la prima persona che si è opposta alla verità, e quindi la prima menzogna, se vuoi, se volete, è stata concepita dal padre della menzogna. Cioè lui ha creato la prima menzogna. E la prima menzogna qual è stata? No, la mela dopo, prima, la prima. La prima, quella è la seconda. Io sono come te e non ho bisogno di te. Quindi la prima menzogna, che in qualche modo è rimasta la più forte, forse perché dalla prima poi nascono tutte le altre che sono più piccole, e che in qualche modo ancora oggi influenza in maniera fortissima tutto il genere umano, qual è? Io non ho bisogno di Dio, io sono Dio, io sono autosufficiente, io sono come Dio, quindi se sono come Dio non ho bisogno di Dio, è chiaro, sono io Dio, facciamo due D, non possibile. Poi magari dobbiamo litigare, meglio che decido direttamente io, sono io Dio. Questa è la menzogna più grande, che voi non avete idea di come ha segnato nella storia, nella filosofia, nell'arte, nella letteratura, tutto il genere umano, che in nome di una, come vorrei dire, emancipazione, in realtà ha coltivato una menzogna, cioè io non ho bisogno di Dio. Omicida fin dal principio, non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. E guardate come lo esprime chiaramente Gesù, la personalità del diavolo. Dice: quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Dico, casomai uno non l'avesse potuto capire, Gesù risottolinea ancora una volta dicendo: quando dice il falso, è la sua natura, è la sua dannazione, è la sua apparente emancipazione, come dire finalmente mi sono liberato di Dio, ma è la sua condanna ed è quello che cerca di trasmettere agli altri, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quindi cerchiamo di capire che noi in qualche modo abbiamo a che fare con questa azione demoniaca non soltanto perché a un certo punto un demone di menzogna vuole bussare alla nostra vita, e lì dove trova delle persone che vogliono prendersi in giro, dicevamo poco fa, allora le accompagna, le aiuta a nascondersi, le aiuta a fare gli struzzi, le aiuta, non so, a illudersi di essere buone. Quanti modi veramente di aiutare c'ha il diavolo a una persona che non vuole accorgersi della verità? Perché io spesso faccio quell'analogia, non è la sede, però velocemente ve lo cito, tra meccanismi di difesa psicologici e azione demoniaca. Perché? Perché tutti i sistemi umani per cui noi cerchiamo di non vedere il male, in realtà sono sponsorizzati, sono pagati, sono sostenuti dal principe della menzogna. Ricordate l'esempio classico che faccio? Quando una persona ha un odio profondo dentro, ma si serve di un meccanismo che trasforma l'odio in dolcezza, per cui le persone che dovrebbe strozzare invece gli sorride senza accorgersene, perché non è cosciente questo meccanismo. Per cui una persona ha imparato a prendersi in giro a tal punto da non accorgersi l'odio, la rabbia che c'ha dentro, e quindi da essere proprio più squisito con le persone che gli verrebbe di pestare sotto i piedi. E lo fa senza accorgersene. Attenzione, non ti sto parlando di quello che è arrabbiato con te e si sforza di sorriderti, ma dentro già ti ammazzerebbe, no? Io dico quello che realmente lo fa senza accorgersene, pensando che lui è la persona più amorevole. Chi lo sta aiutando a pigliarsi in giro? Chi lo sta aiutando a nascondere quella quota di odio, di rabbia, che poi magari si trasformerà in colite, gastrite, non so che cosa, o si trasformerà in certi momenti in un'apertura della soffitta, per cui persone, come dico sempre, tranquille, vedrete che pigliano il mitra e cominciano a sparare a tutti quanti. Le persone più calme, più serene che esistevano, a un certo punto esplodono. Chi lo ha aiutato ad accumulare tutta quella immondizia senza accorgersene, se non il principe della menzogna? È chiaro questo concetto. Quindi, a parte quindi questa azione, ricordatevi che l'azione del padre della menzogna, come dicevo poco fa, è avvenuta sui vari piani, quello della filosofia, della cultura in genere, per cui certe verità piano piano sono passate e sono diventate come cose reali. Per esempio, faccio un esempio a caso, il primo che mi viene, tutta la filosofia del New Age, della New Age dovremmo dire, in inglese non c'è, age, sempre è basata sul concetto che l'uomo è buono e deve riuscire a potenziare, amplificare, a tirare fuori queste cose buone dal suo essere. Ora capite com'è una trappola pazzesca, come dietro questa filosofia che sembra promettere grandi risultati, grande libertà, grande guarigione su vari aspetti, c'è questa filosofia subdola, tremenda, che dà questa base: tu sei buono, tu sei Dio. Quindi fai uscire il Dio che hai dentro, ti aiutiamo noi. Quanto è lontano invece da quello che lo Spirito Santo, che definito lo Spirito di verità, sta cercando invece di fare negli uomini, di far uscire la monnizza che c'è in loro, nel senso di far uscire, di portarli alla consapevolezza di questo stato di fallimento, di peccato, come dice la scrittura, perché possano veramente cominciare ad attingere da Dio, perché possano comprendere il senso del sacrificio di Gesù, perché possano attingere a Gesù. Però capite come siamo in un contesto dove ci scontriamo, e in tutto questo evidentemente la potenza della menzogna è forte. E la luce di Dio, la parola di Dio, piuttosto quindi che essere giudicata come normalmente avviene, deve poter giudicarci. Io mi ricordo che all'inizio, preso da questo sistema tremendo in cui verità era quello che pensavo io appena leggevo la Bibbia dicevo, ma qua Dio ha sbagliato, ma qui è arcaico, ma qui non è possibile che nel 2000 ancora si possano pensare certe cose. Cioè, la mia verità, la mia cultura, il mio schema mentale aveva la presunzione di giudicare la Bibbia e di dire, ma cosa dice Dio qua? E alcuni poi chiaramente in tutto questo discorso cominciano a passare dal fondamentalismo, cominciano a dire ma la Bibbia non è parola di Dio, ma diventa parola di Dio, contiene la parola di Dio. Quindi piano piano è come se si va annacquando, per cui poi alla fine dice no, la Bibbia. Vabbè, ma poi. Ed è pericolosissimo, perché se noi leviamo autorità alla parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo, non usata come una clava, certamente, se noi leviamo autorità alla parola, la tua parola è verità, dice Gesù, santificali nella tua parola, la preghiera sacerdotale, ricordate, la tua parola è verità. Se noi leviamo autorità piano piano alla parola di Dio, cammino tidda, come ci sono grandi movimenti cristiani che cominciano a farlo, piano piano, senza rendercene conto, cominciamo a entrare nello spirito della menzogna. Ed è quello che in un certo senso poi ci viene espresso molto chiaramente, andiamo un po' verso la conclusione, diciamo, in Efesini, anzi prima in Romani, capitolo 1, 25, leggerò solamente una piccola parte di tutto quel verso di quando c'è un rimprovero forte di quelli che hanno adorato e servito la creatura anziché il creatore, hanno ottenebrato, dice la scrittura, le loro menti, dicendosi savi, sono diventati stolti e hanno trasformato la gloria di Dio in immagini umane, cioè come a dire, l'intelligenza umana che per avere Dio più vicino lo ha umanizzato, lo ha fatto a sua immagine. E quindi gli ha fatto dire le corbellerie proprie, anziché di sentire la verità di Dio. E poi conclude, verso 1,25, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Qui c'è il dramma più grande. Qui c'è la conseguenza più grande della menzogna generatasi dal diavolo, che in fondo è una creatura, e che ha cercato l'adorazione della creatura. Perché alla fine, come Dio cerca adoratori, anche il diavolo cerca adoratori, dei fans, che cercano di abbracciare il suo stile di vita come quello più bello, lo stile della menzogna, lo stile del... Mi veniva in mente un... come si chiamava quel canto di Vasco Rossi?
Vita spericolata.
Cioè, come l'istintualità, come Dio umano, la creatura al posto del creatore, adorare l'istinto al posto dello spirito, chiaro, con conseguenze del tutto diverse, perché la vita spericolata o istintuale, perché alla fine se avete provato in certi momenti della vostra vita a seguire l'istinto avete visto che è piuttosto spericolato, no? A certe curve. Ci sono alcuni che non l'hanno mai provato perché sono stati sempre estremamente controllati, perfettini, con paura di uscire dai binari, ma ci sono alcuni che un po' l'hanno provato, il lasciarsi andare all'istinto, e hanno visto veramente come è tremendo. E allora qui è sottolineato lo spirito profondo del male che così come lui stesso ha mutato la verità di Dio in menzogna, quindi è stato il primo falso storico, non d'autore, è stato il primo a falsificare la realtà, da lì evidentemente ha cominciato a trasmettere questa alternativa alla verità di Dio, e così come lui non ha più voluto adorare Dio, ma ha voluto essere Dio e quindi essere lui adorato al posto di Dio, e il diavolo nella figura dell'Anticristo, che sarà la massima espressione del mistero dell'impietà, diciamo la scorsa volta che è all'opera, si siederà nel luogo santo e chiederà l'adorazione. Questo è lo spirito del diavolo. L'umanesimo è un po' la sua filosofia. Non approfondiamo, qualche piccola. Quindi adorare e servire la creatura anziché il creatore è la menzogna più grande, cioè mettere al centro della vita l'uomo con tutto quello che poi sono le sue manifestazioni anziché Dio. Una vita antropocentrica anziché una vita cristocentrica, dove Dio, Gesù, è al centro. E questo è importante, perché nel momento in cui noi non mettiamo più Gesù al centro della nostra vita, cosa succede? Che cominciamo a perdere colpe. Cominciamo con Aminodidda, dicevo poco fa, piano piano, piano piano, piano piano, e piano piano ci ritroviamo poi in una dimensione dove la verità non sappiamo dove sta più di casa. Perché? Perché spostando la nostra attenzione da Cristo al centro, piano piano cominciamo, senza rendercene conto, a mettere al centro altre cose nella nostra vita, più o meno legittime. Potrebbe essere la famiglia, una cosa bella, ma che non è al centro. Potrebbe essere il lavoro, un'altra cosa giusta, legittima, ma che non è al centro. Potremmo adorare e servire il lavoro anziché Dio. Potremmo adorare e servire la nostra famiglia anziché Dio. Attenzione, se serviamo Dio, Lui ci porterà ad amare la nostra famiglia, anche se Lui stesso ha espresso in certi momenti fortemente: chi odia, chi non odia padre e madre non è degno di me, chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Quindi qualunque cosa che sposta l'attenzione centrale che Gesù ha in noi, in realtà è una menzogna che piano piano può operare e senza rendercene conto ci può portare, chiaramente, non a una situazione tremenda, come poi la scrittura dice che avviene a chi sposta l'adorazione da Dio all'uomo. Esempio classico del Vecchio Testamento, ricordate quando gli israeliani si fanno il vitello d'oro? Ricordate quell'episodio? Erano lì che aspettavano Dio, siccome erano impazienti, dice: ma facciamocelo noi un Dio, ma perché andiamo ad aspettare che Mosè ritorni dal monte qua, là, ma ci siamo scocciati, creiamoci noi una qualcosa di umana da adorare. Allora prendono tutti gli anelli, tutte le cose d'oro, le fondono insieme e fanno un bel vitello, non tonnato, un vitello dorato, quello almeno si poteva mangiare. Fanno questo bel vitello e poi, nel momento in cui non c'hanno più questo punto di riferimento che è Dio, ma hanno creato un Dio a loro immagine, non so perché immagine proprio di vitello, forse perché il senso della prosperità, il senso c'era un po', no, non erano vicini agli indù che hanno la mucca come Dio. Nel momento, guardate, in cui cominciano ad stare concentrati sul loro Dio, questo li porta a stare bene? Li porta ad abbandonarsi alle cose più assurde, orge, ubriachezze. Infatti Mosè, quando ritorna, sente un... ma stanno pregando, stanno lodando. No, Mosè, se sapessi che stanno combinando mentre tu te ne sei stato là. E trova una situazione tremenda. E così anche, se voi leggete la continuazione di questo verso, quando dice: essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno, la scrittura mi pare che la dice: onde Dio li ha abbandonati in situazioni incredibili, per cui alla fine hanno vituperato i loro corpi, hanno sviluppato le tendenze più nefaste, più assurde, omosessuali, di altro genere, le perversioni più assurde, sono nate e si sviluppano, gli eccessi più distruttivi si sviluppano quando noi spostiamo l'attenzione da Dio, dal Creatore, alla creatura. E quindi alla fine è come se dovessimo, io dico, questo non lo dice la scrittura, lo dice la mia conoscenza un po' anche psicanalitica, dovessimo cominciare a trarre gratificazione in una sfera solamente umana. Capite cosa voglio dire? E allora, no, ma il sesso normale, ma che piacere c'è? Cerchiamolo più artefatto, poi cerchiamo più artefatto, più artefatto, poi c'è più artefatto, più artefatto. È bello avere rapporti sessuali mangiando quella persona che... Uno può arrivare alle perversioni più assurde, perché nel tentativo di trovare una soddisfazione in qualcosa che non può darti il senso della vita, ma è un condimento, nel momento in cui hai messo al centro qualcosa che non è Dio, lì dovrai spremere quella cosa per fargli uscire tutto il succo che c'ha. E quindi non ti accontenterai più di una sessualità normale, non ti accontenterai più di un furto normale, di un'evasione fiscale, non ti accontenterai più, ma lì amplificherai, e il male chiaramente ti darà una mano, come a dire: vuoi divertirti, tra virgolette, vuoi trovare veramente la vita? Ci sono io. E lì chiaramente poi sarà un'escalation di perversione, di violenza. Poi ognuno ha le proprie, che alcuni si scandalizzano, oh, ho picchiato là, però poi fanno violenze di altro tipo, molto più subdole e assurde. Quindi ognuno si scandalizzerà per la carnalità degli altri, però l'escalation sarà sempre peggio. Sì. E tutto questo, guardate un po', per questa menzogna sottile, così forte dentro di te, che ti fa pensare che tu puoi stare meglio senza Dio. Quante volte abbiamo avuto questa tentazione? Quante volte gli altri ci hanno cercato di dire: ah, da quando sei con Dio, guarda, ti va tutto peggio, guarda. Quante volte abbiamo avuto questo messaggio che quasi quasi ci voleva fare pensare che stando con Dio non ci conveniva stare con Dio, stare con la verità, era meglio stare con la menzogna. È chiaro? Andiamo verso la fine. Chiaramente noi viviamo in un clima intriso di menzogna, a tutti i livelli. Tant'è vero che alla fine sembra che consideriamo più vera quella che tante volte la rappresentazione scenica, i film, i cinema, ci emozioniamo di più che... Tutto è un po' uno stimolo, spesso surreale, o irreale dovremmo dire meglio. È uno stimolo che ci confonde. Tutto quello che viviamo ha una parvenza di verità, ma nasconde una grande menzogna. Noi stessi abbiamo imparato a convivere con la menzogna. Noi stessi siamo così impregnati che Dio deve fare un corso nel momento in cui ci convertiamo per disintossicarci dalla menzogna e guidarci, insegnarci. Come poi l'Apostolo Paolo dice in Efesini 4:25, dice: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Questo è un concetto bellissimo e oggi pregheremo un attimo per questo aspetto, anche se la prossima volta continueremo un attimo su questo tema della menzogna perché ha altre applicazioni, cioè che noi possiamo realmente imparare a dire la verità gli uni agli altri. Attenzione, qualcuno qua lo impara e fraintende, cioè che dire la verità agli altri non significa semplicemente che se mi viene di dirti vai a quel paese io te lo dico, questa è la verità, vai a quel paese, e anche sicuramente riconoscere queste parti negative, quindi anziché essere formali, sempre caro, cara, caro, cara, cioè riconoscere anche quelle parti negative che abbiamo, però attenzione, la verità non è quella, è una parte della verità, quella è la verità umana, ecco, e lì introduco un altro piccolo concetto, che la verità ha un aspetto umano e ha un aspetto spirituale. Cosa voglio dire? L'esempio più classico è l'esempio della salvezza. La verità è che sono perduto, sono indegno. Tra l'altro parlavo con qualcuno che si meravigliava, dice: ho sbagliato, non mi aspettavo di poter sbagliare nella vita cristiana, non mi sento più degno. Ora Dio non mi amerà più come mi amava prima. Tutti siamo passati attraverso queste sensazioni tante volte. Ma dicevo, accanto alla verità del nostro fallimento, del nostro peccato, c'è il ma di Dio. Riconosci di essere un peccatore, io ti faccio giusto. Quindi qual è la verità? Il peccato o la salvezza? Tutte e due. Il nostro fallimento è verità. La nostra indegnità è verità. Il nostro senso di colpa è verità. Ma sulla verità umana c'è la risposta di Dio, c'è la grazia di Dio che dice: sei una nuova creatura, ti sono rimessi i tuoi peccati, sei una persona nuova, io ti ho sanato, vai in pace, eccetera, eccetera. C'è quindi, in questo senso, c'è la verità che ci porterebbe a dire vai a quel paese, alla nostra compagna, al nostro compagno, ai nostri genitori, ma c'è la verità di Dio che dove il peccato tende a sovrabbondare, la grazia vuole sovrabbondare, cioè che Dio vuole sostituire alle tue incapacità umane, ai tuoi limiti, la sua verità, cioè che tu puoi amare. Quindi capite in che senso, quindi? La verità deve tenere conto di tutti e due i parametri. Cioè, come dire, è vero, noi tante volte potremmo dire: se io ti devo dire la verità, io non ti riesco a perdonare. Questa è la verità. È bello da una parte dirlo, ma non è bello se uno si ferma là. Perché la verità, con la V maiuscola, ti dice che poi, avendo comunione con Dio, tu imparerai a perdonare. Quindi quella è una parte della verità, quella è la verità, cioè detto in altri termini, della debolezza umana, quella è la verità della incapacità umana, quella è la verità della fragilità che però poi deve dimostrare la potenza di Dio. È chiaro, perché ci sono persone che finalmente arrivano a questa verità di se stessi, però si fermano là. Ma dice, ormai ho scoperto di essere una cosa inutile, un fallito. Ha detto, ok, dice, va bene, questo l'ho capito. Ci sei arrivato a questo, però dobbiamo andare oltre. Cioè, quella è la verità di te senza me. Di te in balia del tuo caos, della tua paura. Questa è la verità umana, ma c'è un'altra verità, cioè che è come puoi essere diverso. Allora, cosa c'entra col diavolo questo? C'entra che spesso il diavolo si fermerà su questa prima parte, ti dirà la verità di quello che sei. Quindi non è una menzogna tante volte. Quando hai preso una fregatura, quando hai agito in maniera incosciente, quando hai sbagliato, è facile che tu senta la voce del diavolo che in un certo senso ti dice la verità. Non sta dicendo una menzogna, sta dicendo hai fatto una cavolata, sta dicendo hai trattato male quella persona, sta dicendo hai imbrogliato tua moglie, sta dicendo hai tradito il tuo migliore amico, sta dicendo... Non sta dicendo una menzogna il diavolo, solo che la differenza tra quando una cosa viene detta dal diavolo o da Dio è nell'evoluzione. Cioè quando te la dice il diavolo sentirai solamente la colpa, sentirai la condanna, sentirai il fallimento, sentirai la depressione. Quando te la dice Dio te la dirà in una maniera propositiva, come a dire supera, vinci. Perdona, chiedi perdono, supera, rialzati, datti una smossa, tirati fuori, non stare lì ora a voler espiare, a voler pagare, a fare una cosa tremenda, impara dall'errore che hai fatto. Ecco, cioè, Dio ti farà vedere la stessa verità, ma con la sua soluzione. Capite? Quindi spesso troverete delle persone che vi sembrano la personificazione della verità, ma sono ispirate dal diavolo. Perché si fermano solo alla verità umana. Come a dire, sono finito, sono morto, ormai qua, ormai là, non c'è speranza. Questa è la lucidamente di... E spesso noi siamo così, vediamo una parte della verità senza riconoscere che Dio ha messo la sua soluzione lì dove la verità che percepiamo è bruttissima. Ecco perché possiamo non disperare, ecco perché possiamo non entrare in depressione, perché indipendentemente dalle situazioni in cui ci siamo trovati, ci stiamo trovando, Dio ha un'alternativa. Ci credete? Chi dice la verità? Io o Dio? Ultimo verso, abbiamo bisogno, siamo in piedi, così godiamo un momento, abbiamo bisogno di lasciare che la presenza di Dio possa portarci non soltanto alla verità delle nostre fragilità, quindi possa vincere il diavolo in tutta quell'opera che ha fatto per convincerti che sei una persona sicura di te, che sa il fatto suo, che dice magari tutti gli altri fossero come me. Quindi dobbiamo pregare sia perché venga una rivelazione della verità umana, alcuni già ci sono arrivati, infatti sono in crisi, però per quelli che sono arrivati alla crisi dobbiamo pregare che non stiano ad ascoltare semplicemente questa parte della verità, ma possano ascoltare quello che Dio dice che tu puoi essere con Lui, con le sue risorse, con la sua forza, col suo coraggio, con le sue energie. E questo è fondamentale, perché poi sappiamo che c'è un posto dove non entreranno quelli che mentono. E chiaramente lì si riferisce principalmente alla menzogna iniziale, quella che ti fa dire sono bravo, sono Dio. Questa è la menzogna più grande, di cui le altre poi sono solamente evoluzioni. In Apocalisse 22,15 scritto: fuori gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Sottolineo questo: chiunque ama e pratica la menzogna non può incontrare il progetto di Dio, non perché Dio non lo vuole fare incontrare, ma perché tu non lo vuoi incontrare, perché Dio è verità. E se tu ami la menzogna, se tu ami la falsità, sarà molto difficile per Dio riuscire a entrare nella tua vita, anche se busserà, anche se cercherà di farti vedere, troverà un ostacolo e non potrà impedire potenza di errore, e tu diventerai uno che crede nella menzogna. Allora vogliamo pregare per noi questa sera un momento, vogliamo pregare che possiamo essere aperti alla rivelazione di Dio per vedere quello che non va, ma chi lo vede, possiamo essere aperti alla rivelazione di Dio per vedere le soluzioni che Dio ha lì dove abbiamo scoperto la nostra fragilità. E allora conosceremo questa verità e la verità ci farà liberi.